File 36, pagina 302. Il 1 marzo 1944 si tenne a Berlino una riunione del Comitato Centrale del Piano. Il Gauleiter Sauckel, incaricato del reclutamento dei lavoratori stranieri nei territori occupati, presenta un rapporto in cui si sottolinea che sul totale degli Ausländer stranieri che sono occupati nelle fabbriche e nell'agricoltura, 200.000 soltanto vi sono andati di spontanea volontà. Malgrado tutte le promesse fatte dai servizi incaricati della manodopera nei paesi dominati dai nazisti. I cospiratori nazisti non si sono accontentati di strappare più di 5 milioni di persone ai loro figli, alle loro case, alla loro patria, continua Dodd. Gli imputati che sono dinanzi a voi hanno fatto di tutto perché questi disgraziati lavoratori forzati fossero preda della denutrizione, spesso bastonati e maltrattati e portati a morire di fame o di freddo, privi di vestiario e di abitazione, a volte per il solo motivo che producevano troppo poco. Tali condizioni di vita sono descritte in maniera molto suggestiva in un rapporto dell'imputato Rosenberg sul trattamento dei lavoratori ucraini. Secondo il rapporto in questione, le sofferenze di queste vittime disgraziate erano aggravate dal fatto che esse venivano portate via senza che fosse loro lasciato il tempo di prendere le loro cose. Senza esagerare, quei poveretti uomini e donne venivano strappati dal letto, imprigionati in cantina, talvolta in attesa di essere deportati, alcuni ancora in pigiama, sotto le bastonate delle guardie. Venivano rinchiusi nei vagoni per lunghe ore, senza alcuna attrezzatura igienica, senza cibo, senza acqua, senza riscaldamento. Le donne venivano beffeggiate durante le visite mediche. Le condizioni fisiche di questi lavoratori sono tali che moltissimi di loro non possono prestare l'opera richiesta. Sempre di fronte al Comitato Centrale del Piano ed in presenza di Sauckel, Speer dichiara: «Noi non possiamo tralasciare la questione dell'assenteismo. Lei ha potuto stabilire che nelle fabbriche in cui erano stati distaccati dei medici il numero dei malati si è ridotto immediatamente di un quarto o di un quinto. Non possiamo che approvare le SS e la polizia che prendono delle misure draconiane che arrivano fino al campo di concentramento per i fannulloni. Non si può fare in altro modo. Non ci vorrà molto tempo perché la gente impari». E in un'altra riunione il maresciallo Milk dichiara che la lista dei fannulloni dovrà essere rimessa in mani sicure, quelle di Himmler. Dodd continua richiamando l'attenzione sulle condizioni dei lavoratori stranieri in Germania. In pratica le condizioni dei lavoratori furono ancora più dure di quanto fosse stato deciso dai cospiratori. Quei disgraziati, reclutati con la violenza, denutriti, erano oberati di lavoro, erano forzati a vivere in campi sovrappopolati e trattati come prigionieri, venivano rifiutati cibo e alloggio degni di questo nome e così pure le più elementari cure mediche. Per questo motivo furono naturalmente affetti da una infinità di malattie. Erano in generale costretti a lavorare un numero impressionante di ore consecutive, bastonati, oggetto di tutte le umiliazioni più disumane. Questo orribile trattamento era, per esempio, cosa d'ogni giorno per gli operai della Krupp. Agli operai stranieri si dava un nutrimento insufficiente, tanto che non riuscivano a fare il lavoro richiesto. Dodd da allora lettura di un rapporto scritto volontariamente dal medico capo delle officine Krupp, indirizzato ai giudici di Norimberga. Visitando i campi dei lavoratori dell'Est, polacchi e russi prevalentemente, che lavoravano per la Krupp ad Essen, ho potuto constatare quanto segue. Le condizioni di vita in tutti i campi erano assai cattive. Tutti i campi erano sovrappopolati. In alcuni il numero delle persone era due volte maggiore di quanto avrebbero consentito le condizioni igieniche normali. A Kramerplatz i lavoratori dormivano in letti a castello di tre piani, in altri campi di due, mentre i regolamenti sanitari prescrivono un minimo di 50 centimetri tra ogni piano. Nel campo i letti non erano distanti che 20, 30 centimetri al massimo. Il nutrimento dei lavoratori dell'Est era nettamente insufficiente. Si concedevano loro 1000 calorie in meno di quanto toccava al tedesco, che riceveva la razione minore. Inoltre, mentre i lavoratori di fatica tedeschi ricevevano 5000 calorie al giorno, i lavoratori dell'Est non ne avevano che 2000. Non vi erano per loro che due pasti al giorno, oltre la razione di pane. Uno dei due consisteva in una minestra trasparente. Non potrei assolutamente certificare che i lavoratori abbiano in realtà ricevuto il minimo prescritto. Più tardi, quando presi a controllare la preparazione del cibo, mi resi conto che in numerosi casi le derrate destinate alle razioni degli operai venivano manomesse dai vivandieri. Il piano di razionamento prevedeva ogni settimana una quantità di carne insignificante, e si trattava per di più di carne di qualità pessima, rifiutata dai veterinari, tipo la carne di cavallo e addirittura di animali tubercolotici. Essa veniva tuttavia cotta regolarmente con la minestra. La percentuale dei malati tra i lavoratori dell'Est era due volte superiore a quella tra i lavoratori tedeschi. Con estrema frequenza erano affetti da tubercolosi. La percentuale di lavoratori dell'Est che ne era colpita era quattro volte più alto di quella dei tedeschi. Tedeschi 0,5%, lavoratori dell'Est 2%. Alla Decken School, uno dei campi Krupp, circa il 2,5% dei lavoratori era affetto da tubercolosi. I tartari e i kirghisi, i più frequentemente colpiti, morivano come mosche. Le deplorevoli condizioni d'alloggio, la cattiva qualità e l'insufficienza del cibo, il troppo lavoro, lo scarso riposo, tutto ciò non poteva non favorire la tubercolosi. Ricordando più avanti l'assenteismo, il dottor Jäger prosegue: il regolamento stabiliva che gli operai non potevano interrompere il lavoro a meno che un dottore del campo non ne certificasse l'incapacità. Nei campi di Seumannstrasse, Grieperstrasse, Germaniasstrasse, Kapitän Lehmannstrasse e Decken School non c'erano visite giornaliere. I medici di servizio venivano solo ogni due o tre giorni. I lavoratori dovevano in conseguenza andare a lavorare anche se malati, fino a che non veniva il dottore. Il medico descrive in seguito la sorte dei prigionieri di guerra francesi del campo di Neue-Gerrardstrasse, le cui baracche erano state completamente distrutte da un bombardamento aereo. Quegli uomini dovettero alloggiare per più di sei mesi in canili, in orinatoi e in vecchi forni per il pane. I canili erano di un metro di altezza, tre di lunghezza e due di larghezza. In ogni canile dormivano cinque uomini. I prigionieri dovevano entrarvi strisciando. Il campo non possedeva tavoli, sedie o armadi e le coperte erano insufficienti. I medici visitavano i malati all'aria aperta. Molti di questi fatti furono riferiti da un rapporto del dottor Steenbeck datato 12 giugno 1944. Dodd ora legge alcuni brani di questo secondo rapporto. 375 prigionieri occupano ancora questo campo, ma 170 di essi non alloggiano più nelle baracche. Essi vivono nel passaggio sotterraneo della Grunestrasse, sotto la linea Essen-Mülheim. Il tunnel è umido e non presenta le condizioni richieste perché degli uomini vi possano vivere permanentemente. Il resto dei prigionieri alloggia in 10 edifici delle fabbriche Krupp. Le cure mediche sono affidate a un medico militare francese, che in realtà non si occupa molto dei suoi compatrioti. Quando è necessario portare i malati delle fabbriche Krupp alla visita, il consulto avviene nei gabinetti di un edificio pubblico incendiato fuori del campo. I quattro infermieri francesi dormono in vecchi orinatoi. Nell'alloggio dei malati, due letti a castello sono stati sovrapposti. Di solito le cure vengono fatte all'aria aperta e quando piove la visita si tiene nel piccolo locale suddetto. Tutto ciò non può continuare così. Non c'è un tavolo o una sedia, non c'è acqua ed è impossibile tenere un registro dei malati. Le provviste di medicamenti e di prodotti farmaceutici sono ridottissime, anche se spesso operai gravemente feriti vengono portati a questo posto di emergenza per essere medicati prima di andare all'ospedale. Per quanto riguarda l'alimentazione, ci sono violenti reclami che i guardiani riconoscono fondati. In simili condizioni non c'è da stupirsi del cattivo stato sanitario degli operai e delle perdite di manodopera che ne risultano. All'inizio dell'udienza della mattina del 13 dicembre, Dodd riferisce sul modo in cui venivano trattati in Germania i prigionieri sovietici, confermando così la testimonianza del generale Lausen. Nei campi di concentramento non venivano mandati solo i civili dei territori occupati, ma anche i soldati fatti prigionieri durante i combattimenti. Questi fatti non fanno che seguire la linea di condotta tracciata da Hitler ai suoi generali alla vigilia dell'inizio dell'operazione Barbarossa. Il carattere che presenta la nostra guerra contro la Russia è tale che esclude qualsiasi forma di atteggiamento cavalleresco, dice il Führer ai capi di Stato Maggiore delle tre armate. Si tratta di una lotta tra due ideologie, tra due concezioni razziali. È importante perciò condurla con un rigore implacabile e senza precedenti. Tutti voi dovrete liberarvi dei vostri scrupoli sorpassati. So che la necessità in cui ci troviamo di adottare questo modo di fare la guerra vi sfugge, ma esigo formalmente che i miei ordini vengano ubbiditi senza discussione. L'ideologia sovietica è agli antipodi di quella che regge il nazionalsocialismo. Di conseguenza, i sovietici devono essere liquidati. I soldati tedeschi, colpevoli di contravvenire alle leggi internazionali della guerra, saranno considerati innocenti. L'Unione Sovietica, che non ha aderito né alla Convenzione dell'Aia né a quella di Ginevra per i prigionieri di guerra, non potrà lagnarsene. Le circolari segretissime dirette ai capi responsabili dopo questa conferenza avrebbero dovuto essere distrutte, come da ordine di Keitel in data 27 luglio 1941, ma rileva Dodd, fortunatamente ne sono rimasti alcuni esemplari per conoscenza dei giudici di Norimberga. Altri ordini, precisa l'accusatore americano, sono stati posteriormente redatti con lo stesso spirito. Ecco per esempio un memorandum destinato a tutti gli ufficiali della Polizia dello Stato, firmato da Müller, capo della Gestapo, datato 9 novembre 1941. Esso ha un titolo significativo: trasferimento ai campi di concentramento dei prigionieri di guerra russi che devono essere giustiziati. Ecco un brano del testo. I comandanti dei campi di concentramento si lagnano che dal 5 al 10% dei russi sovietici che devono essere giustiziati arrivano ai campi morti o semivivi, per cui si è stati indotti a pensare che gli stalags si sbarazzavano in questo modo dei prigionieri di questa categoria. È stato rilevato in particolare che dalla stazione ferroviaria al campo un grande numero di prigionieri di guerra cadeva per spossatezza durante la marcia, morti o quasi, tanto da dover essere raccolti da un camion che seguiva il gruppo. Non è possibile evitare che i tedeschi si accorgano di questi fatti, anche se il trasferimento ai campi è di solito affidato alla Wehrmacht, la popolazione imputerà le SS. Affinché, se possibile, in futuro si evitino simili incidenti, ordino che da oggi in poi i russi sovietici dichiarati definitivamente sospetti e manifestamente segnati dalle stigmate della morte di miseria fisiologica, per esempio, incapaci di conseguenza di sopportare qualsiasi sforzo, anche quello di una breve marcia a piedi, vengano per principio esclusi dai convogli diretti ai campi di concentramento per essere giustiziati. Dodd presenta ancora altre prove dell'internamento dei prigionieri di guerra russi in campi di concentramento. Egli cita la conclusione di un rapporto eseguito da una commissione generale della Terza Armata americana nel campo di concentramento di Flossenbürg. Nel 1941 una cinta supplementare fu aggiunta al campo di Flossenbürg per racchiudere 2.000 prigionieri russi. Di questi 2.000, soltanto 102 sono sopravvissuti. Fine del primo volume. Pagina 310.